Autoradio Estate. Musica, notizie, approfondimenti. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Purtroppo se ne sono accorti quelli dell'ASL che a settembre aveva superato il limite di età per mantenere la convenzione di pediatra di famiglia. Vedo però che dai vari commenti all'intervista non mi tocca ancora la vera pensione, grazie della stima e fiducia avanti con pediatra, pediatria e sinistra. Lo ha scritto il pediatra Paolo Sarti, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie
buongiorno.
Per essere con noi, tutti allarmati dopo addirittura la locandina del Corriere Fiorentino. In pensione Sarti, il pediatra rosso. Genitori e sinistra, quanti egoismi. Dopo 40 anni lascia l'ambulatorio pubblico il medico dei bimbi più conosciuto di Firenze. Insomma, un bel riconoscimento.
Oh, sì, insomma, mi ha fatto molto piacere, però mi ha anche imbarazzato in qualche modo. Però, insomma, veramente sì. Mi sono sentito, diciamo, considerato. Sì, con la mia professione mi sono sentito considerato e credo che, insomma, sia un grande riconoscimento.
Si è sentito considerato perché poi voi, tra l'altro, fate un lavoro che è anche un lavoro molto, non nell'ombra, però lontano dai clamori e dai flash, per intenderci. Tutti i giorni, bambini, preoccupazioni, genitori preoccupati, storie belle, storie meno belle, eccetera.
Diciamo che oltre a curare i bambini dobbiamo anche gestire le ansie genitoriali e guidarli in qualche modo, no? Perché ormai quest'ansia genitoriale è a 2000, insomma, colpa così anche dello stress lavorativo dei genitori, della anche poca informazione che è stata data, rilassante in qualche modo, normalizzante, e invece si è data una informazione eclatante, come tutto succede oggi, insomma, e quindi sono in ansia da prestazione.
Ansia da prestazione e profonda medicalizzazione della nostra società, cioè se io prendo un brutto voto ci vuole una pillola.
Sì. E poi se io prendo un brutto voto ci vuole anche lo psicologo.
E ci vuole anche lo psicologo.
Perché adesso è medicalizzato, ma anche psicologizzato troppo. Cioè, la psicologia doveva servire a capire come noi funzioniamo in qualche modo, non a dirci come dobbiamo fare.
Questa è una differenza interessante. Però accade che abbiamo sempre bisogno di qualcuno che aggiusti, di una tecnologia esterna a noi, sì, che ci risolva i problemi, che ci allacci le scarpe, eccetera, eccetera.
Eh sì, è questo. Non abbiamo più dato fiducia al genitore, e questo li ha messi anche innanzi a prestazione, cioè non possono più, come si dice, sperimentare, perché ci sono dei diktat che se li trasgredisci cosa succederà mai? Ecco. Però questa un esempio eclatante è l'allattamento, perché negli anni fine 90, diciamo, si voleva liberare questo allattamento dalle regole, quindi l'ossessione delle rispettare gli orari, insomma, si liberava questa cosa. Invece si è liberato con nuove regole, per cui nuove regole anche non spiegate in qualche modo.
Ad esempio?
Ma che so, insomma, quando il bambino ha fame, comincia a fare dei gesti di richiamo della madre e del padre, e bisogna accorgersene subito, perché sennò se piange
è
male, perché poi dopo, allora è vero che quando se piange troppo poi non mangia, insomma, si sconvolge in qualche modo, però bisognerebbe avere una webcam puntata sul bambino per capire quando appena muove la bocchina o gira il capo. Ecco, allora questo è un esempio minimale, però questa ossessività delle regole sostituite ad altre regole E non ha liberato i genitori, anzi li ha ancora più schiavizzati, perché si è condito anche di psicologia oltre che di medicina.
Per cui le fanno anche dei ragionamenti quando le spiegano queste cose, diciamo, sì, così. Esatto, esatto. Come sono i genitori oggi? Sono ansiosi, un po' egoisti, sensi di colpa perché hanno molto da fare? Non sì, è un bel quadro.
Non è un bel quadro, purtroppo. Devo dire che, insomma, non è facile fare genitori oggi. Da questi legami, dalle regole che c'è, poi il lavoro che manca e che dobbiamo, e che ci attanaglia in qualche modo, la società che non dà valore ai figli in qualche modo.
In che senso? Ma sembrano i primi figli del genere umano per alcuni versi.
Allora, da un lato noi proteggiamo tanto questi bambini e sembra che sia una società che protegge questi bambini, però c'è un disvalore della genitorialità. Il valore è quello dell'adolescenza. L'adolescenza è protratta fino a 50 anni. E quindi in qualche modo il disvalore, insomma, si è un po' sfigati quando si fa figli, capisci? Ma è vero, perché poi ci si chiude tutte le strade, perché con queste regole noi non abbandoniamo gli amici, abbandoniamo le cene, abbandoniamo il sesso, perché ce lo mettiamo sempre nel letto, capisci?
No, quella è una cosa drammatica, diseducativa, che
è uno dei punti,
ma questa è una scelta, però, cioè non
è una scelta, ma sai, anche quando così, ti dicono che, dice, se te lo metti nel letto ti viene più latte, ho capito, questo è vero, però poi lasci il marito, cioè, capisci, bisogna fare un equilibrio di queste cose. Quindi ha prevalso la scienza, sia psicologica che medica, che non ha tenuto conto dello stile di vita e dei rapporti. Cioè, la mamma non è una poppa e basta, è una
chiaro,
persona.
Questa è la cosa più importante. I figli non crescono se non gli si spiega questa cosa, che la mamma è una persona che ha anche dei suoi interessi,
esatto,
e delle sue esigenze.
Esatto. Quindi bisogna fare un equilibrio di queste cose.
40 anni fa, quando lei ha iniziato, la storia era tutta diversa.
Sì, però si vedevano i germi. E io cominciavo a capire che c'era questo pericolo, tant'è vero che cominciai a scrivere i libri. Purtroppo sono ancora di moda. Anzi, sempre più di moda,
perché c'era già iniziavamo a conoscere davvero il benessere e dunque le malattie o le disfunzionalità del benessere, per dire, no?
Sì, in qualche modo, sì, in qualche modo. Poi anche questo, dovevamo rimediare all'assoluta mancanza della gestione psicologica della medicina. Io ho fatto un esame di psicologia all'università che non mi ha insegnato nulla, in qualche modo, no? Allora,
ma questa, dovevo imparare da lei tutti i giorni.
Esatto. Allora, ci doveva rimediare a questa medicalizzazione estrema per spostarsi su un rapporto psicologico, e però questo ha invaso ancora una volta con i diktat, e questo è stato negativo, insomma.
È cambiata anche molto la professione e l'ambiente della medicina in questi anni?
Beh, sì, diciamo, forse i medici sono più preparati. Noi avevamo, anche perché non avevamo ancora una cultura di tutte le malattie, è andata avanti tantissimo in questi anni. Quindi i medici, secondo me, sono più preparati, ma non sono preparati all'impatto col paziente. A dirimere, ma questo
che mi sembra una cosa un po' preoccupante, diciamo,
bene,
così.
Però sai, questo parleranno, insomma. Il problema è che non si può, per esempio, mettere al pronto soccorso un medico specializzato, o specializzando un neolaureato, insomma, bisogna tutorarlo. E quindi
invece ha sentito il ministro, ha detto: sono medici, hanno studiato.
Hanno studiato, sì, io ho studiato.
Abbiamo capito, abbiamo studiato.
Alle prime visite, prima di andare in casa, mi leggevo tutti i manuali, capisci? Cioè, non hai una sicurezza, soprattutto al pronto soccorso, che è una delle cose più difficili da fare. Quindi bisogna tutorarli. Se c'è il tutoraggio, e allora non si risolve il problema del personale. Bisogna attrezzare il territorio per chiamare in causa il pronto soccorso e basta, non è possibile. Bisogna attrezzare il territorio, così non si ricorre più, salvo le vere esigenze, al pronto soccorso.
Tra le altre cose, come dire, noi conosciamo una generazione di medici magari bravissimi nel conoscere anche le tecnologie, che poi è molto difficile che ti mettano una mano addosso. E questo è una cosa un po' una stortura. Per voi è ovvio, cioè la prima cosa,
sì, la semiotica ce la insegnavano bene, e bisognava visitarlo il paziente. Naturalmente hanno degli strumenti, certo che questo espone a una, diciamo, a un costo maggiore, perché le mani non costavano, ma la tecnologia costa, e anche a un disagio maggiore del paziente, Però consente anche diagnosi più precise.
Senta, quando lei ha detto il pronto soccorso verso un'estrema ratio, immagina ad esempio il medico di base come figura e come studio totalmente diverso da adesso, probabilmente, perché sennò finiamo al pronto soccorso.
No, allora, intanto i neolaureati della medicina del territorio in qualche modo sono preparati, sono molto più preparati, e bisogna però dargli le strutture. Cioè, noi abbiamo per esempio
fatto questo come struttura, dove c'è la possibilità di fare un'ecografia, di fare
una... Esatto, noi abbiamo fatto una legge che è stata approvata per le case della salute. Le case della salute è un modo per riorganizzare il territorio e metterci dentro tutto quello che serve per non finire di nuovo al pronto soccorso. Per esempio, quando uno si dimette dall'ospedale deve avere ancora delle cure, deve avere degli accertamenti, e l'unico modo ora, in questo momento, dato le code estreme, è ritornare al pronto soccorso, così la fanno subito. Ecco, no, questo bisogna attrezzare il territorio.
Non c'è alcun dubbio, anche per, come dire, la tendenza di questi anni tenere le persone in ospedale meno possibile rispetto a prima, quando c'erano lunghe degenze in ospedale.
Poi questa intensità di cure non ha funzionato in tutto il mondo, cioè, quindi, perché se non c'è un territorio che riceve, non è possibile fare l'intensità di cure, che è un progetto in qualche modo bello, però bisogna prima fare attrezzare il territorio e poi fare l'intensità di cure.
Senta, che significa pediatra rosso?
Ma dunque, senta, io mi ricordo quando fu chiamato nel lontano 800
poi possiamo dire il secolo scorso, quello lo diciamo con legittimità.
A fare le diete degli asili nido per il comune di Firenze, sulla base delle nuove regole, nuove indicazioni del Ministero della Salute, bisognava ridurre un po' la carne, perché c'era troppa carne, la solita fettina, no? Che si dava al bambino tutti i giorni. Faceva malissimo in qualche modo. Quindi io preparai queste diete e misi un paio di volte a settimana la carne, poi c'era i legumi, poi c'era il pesce, eccetera.
Dieta mediterranea.
Si spostava sulla
dieta. Ci fu una rivolta
e mi accusarono, perché dicevano che il comune, che era comunista, aveva preso un pediatra comunista per fare un risparmio. Quindi da allora io sono chiamato pediatra comunista.
Poi c'è stata una tradizione a Firenze, penso al vecchio Morettini, eccetera.
Morettini è stato
di medici luminari e missionari contemporaneamente.
Perché lui era stato anche assessore alla sanità del comune di Firenze, sì.
E anche lei ha avuto una storia politica.
Sì, io ho avuto una storia politica, ma di impegno politico. Ho fatto la regione, l'educazione sanitaria, quindi ho fatto dei libri, insomma, è sempre stato un mio impegno politico, perché, come dico io, non si salva il solo bambino, ma si salvano tutti i bambini. Per cui quando c'è bisogno di rimediare a qualche cosa, non si rimedia solo per il bambino, deve rimediarsi per tutta la società. E questo era un diktat nella mia professione. E quindi ho fatto tanta politica, anche attiva, insomma.
Mi sembra la definizione della parola sinistra che dava Vittorio Foa, diciamo così, dove diceva: non solo io, ma anche gli altri, non solo oggi, ma anche domani, non solo qui, ma anche altrove. Che cosa che pensa lei quando vede, quando torna a casa stanco, accende la televisione, anche stanotte ci sono stati altri sbarchi a Lampedusa, lo diciamo tra parentesi, ormai fosse un dato acquisito anche per quelli che vogliono continuare a fare finta di non sentire. E lei, quando vede quelle scene raccapriccianti dal Rio Grande a Lampedusa, al canale di Sicilia, che pensa di questo momento storico?
Allora, intanto penso che gli italiani hanno una dissociazione mentale, perché si commuovono per un bambino italiano che magari muore investito e poi non si commuovono per gli altri che affondano continuamente, affogano. Questa è una dissociazione mentale. E poi credo che si stia il peggio delle budella della gente si stia scatenando, colpa ovviamente del governo 5 Stelle Lega Salvini, ma anche Di Maio, perché non frena, anzi addirittura a questo punto aiuta
Salvini. Ha capito che deve fare anche lui
per suscitare le budelle della gente. Allora la politica ha il dovere di mettere sottotono queste persone, perché ci sanno le nostre implicazioni amorali. Quindi se si scatenano dentro, poi emergono e una società diventa un tritello. La politica ha il dovere di questo. Invece la politica recente del governo 5 Stelle Lega le aizza.
Ha tolto ogni freno,
anzi le sobilla. Quindi questo è un vero problema. E poi che dire, sì è vero che c'è anche questo show delle ONG, ma quale show? Cioè, voglio dire, se non si fa così non si mette nemmeno anche in Europa il puntiglio di questo prendersi cura degli immigrati. Quindi io credo che hanno fatto benissimo a trasgredire queste leggi ingiuste. Anzi, questo decreto Salvini 1-2 è una legge abominevole. Quindi, per carità, se gli italiani avessero e i germanici avessero fatto obiezione e trasgredire le leggi quando c'era il fascismo e quando c'era il nazismo, forse sarebbe andato in un altro modo. Quindi benissimo trasgredire a queste leggi ingiuste.
Paolo Sarti, la parola egoismo è una delle parole chiave di questi nostri tempi, e lei anche nella sua professione si è imbattuto in questa parola.
Esatto, purtroppo sono 2, 3, 4 generazioni allevate in un egoismo sfrenato. Il mio bambino deve aver tutto, e non interessa agli altri, non mi interessa agli altri. E questo diventa il principe di casa, conquista tutti gli spazi adulti, conquista il lettone, conquista il telecomando, conquista le cene. Quindi è un imperatore, un re, senza però attrezzi, perché quando andrà nella vita fuori non sarà attrezzato, non è l'imperatore, allora subirà o subirà e dovrà andare dallo psicologo, oppure si arrabbierà e sarà un Salvini.
Analisi perfetta, però noi dobbiamo in chiusura rassicurare le tante persone che hanno scritto dicendo: ma come, l'ultima visita, che cosa accadrà adesso?
No, allora, accadrà che io devo lasciare il servizio sanitario pubblico, perché a 70 anni...
Se... Lei mi ha fatto di bella professione.
Ma no, guardi, non lo so fare. Però la farò, nel senso che dobbiamo sperimentare anche questo. Io credo che ci sia una libera professione anche di sinistra. Di sinistra. Per esempio, non curare l'inutile... Ecco, e poi tariffe a portata di tutti.
Molto spesso si tende a curare l'inutile, lei è abituato invece ad andare al sodo.
Sì, anzi a volte si dice: ma scusi, ma non mi ha mai visitato.
Ma non ho scritto nulla.
E quando lo mando via, forse acquista qualcosa, dice: ah sì, no, questo era inutile.
Paolo Sarti, incomincia una nuova era della sua vita, per cui i nostri migliori auguri, naturalmente.
Grazie.
E i saluti delle tante persone che ci stanno seguendo in questo momento.
E ringrazio anche tutte quelle persone che mi hanno fatto imbarazzanti apprezzamenti in Facebook.
Soprattutto su Facebook.
Infatti,
persone totalmente addicted dal dottor Paolo Sarti. che saluto e ringrazio, saluto anche voi, ci risentiamo domattina dopo il giornale radio delle 8.30. Adesso arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo con Chiara Brilli, Case Popolari, il sociale che fa rete. Il tema di quest'oggi riguarda il disagio psichico, dal centro di salute mentale di via Fanfani a Firenze. Buon ascolto.